like an attitude.
Talking all the jazz.
Tutto il jazz di Milano e dintorni.
I don't know what they're talking about and I don't care to.
Radiosi, raggianti, ragguardevoli e ruspanti radioascoltatori di Radio Statale. Sono le 17 di martedì 17, io sono Andrea.
Valentina.
E siamo di nuovo con voi a Talking All The Jazz per una puntata ricca di buona musica e tanti, tanti, tanti argomenti interessanti. Avete ascoltato Gabriele Boggio Ferraris a vibrafono aprire la puntata eseguendo lo standard di The Days of Wine and Roses, quindi direi di dargli il benvenuto.
Benvenuto.
Ciao, ciao a tutti, grazie mille Andrea, grazie mille Valentina.
Yo.
Allora, cominciamo come al solito dall'inizio della tua storia musicale. Hai iniziato come batterista, no? E com'è che sei arrivato al vibrafono?
Allora, giustamente come dici, ho iniziato come batterista perché chiunque si avvicini al mondo delle percussioni, in particolare diciamo nel nostro paese, nel nostro mondo, insomma provenendo da un'area occidentale, il primo strumento che viene a conoscere è quello appunto della batteria, che è il più diffuso, e io sin da bambino avevo questa grande passione. Da piccolissimo, cioè, ho sempre chiesto nelle letterine a Babbo Natale una batteria in regalo, un tamburo, ma in generale proprio la batteria mi affascinava. E niente, questo percorso è durato un po' di anni e dico con grande felicità perché è uno strumento meraviglioso. E poi intorno ai 18-19 anni, da totale profano qual ero, ho scoperto appunto il mondo delle percussioni classiche, perché io facevo il liceo classico a Lodi e venne un gruppo di percussionisti di musica contemporanea a suonare appunto un concerto, del resto il repertorio francamente purtroppo non lo ricordo, sono passati circa 12 anni, ma che suonò appunto questo gruppo un concerto in cui venivano suonati questi strumenti di cui ero completamente, insomma, all'oscuro, non conoscevo minimamente, in particolare la marimba e il vibrafono, che mi sembrarono meravigliosi perché, pur essendo già batterista da tempo all'epoca, comunque ero molto affascinato dal discorso melodico, armonico della musica, quindi strimpellavo un po' la chitarra, mettevo giù le mani, ma in maniera molto casuale, sul pianoforte. E questi strumenti mi affascinarono molto perché mi sembravano un po' quello che in effetti sono, cioè una sintesi, pur essendo facendo parte del mondo delle percussioni, però di un aspetto ritmico ovviamente molto forte, questi due strumenti, e al tempo stesso insomma dell'aspetto melodico armonico. Per chi non lo sapesse, la marimba, che è diciamo la sorella maggiore, certo, del vibrafono, è uno strumento a tastiera a percussione, quindi strumento intonato, che è concepito così come il vibrafono e lo xilofono con lo stesso meccanismo del pianoforte, quindi la divisione di tasti bianchi e tasti neri, anche se hanno lo stesso colore, il concetto è lo stesso, i diesis, la disposizione delle note è assolutamente la stessa. La marimba addirittura è uno strumento molto grande, che addirittura oggi è sempre, viene costruita sempre addirittura con 5 ottave di estensione, quindi uno strumento che ha una dimensione in larghezza più grande del pianoforte, non ha l'estensione delle 8 ottave del pianoforte, però diciamo che un gran parte di repertorio che viene studiato in ambito classico, accademico, sulla marimba è lo stesso che viene studiato da molti pianisti classici, tant'è vero che non solo trascrizioni, ma proprio vere e proprie, semplicemente gli stessi spartiti si studiano, diciamo, di molti pianisti. Per esempio, uno su tutti, Bach, viene studiato moltissimo sulla marimba. Tantissimi metodi per pianoforte sono tranquillamente eseguibili sulla marimba. Teniamo conto ovviamente sempre del fatto che la marimba si suona anch'essa con 4 bacchette, anche se in alcune zone del mondo addirittura ci sono alcuni strumentisti che sperimentano una tecnica a 6 bacchette, cioè 3 per mano, però generalmente si suona con 4 bacchette, e quindi ha questo, a parte il timbro molto particolare, ma comunque questo senso polifonico molto vicino, anzi pressoché identico a quello del pianoforte. Insomma, questi strumenti, ascoltarli per la prima volta dal vivo e vederli anche, perché c'è questo impatto visivo molto affascinante, secondo me ovviamente, mi hanno molto colpito, e lì per lì ero al quarto anno del liceo, con un po' di dubbi su che cosa fare, anche se l'unica cosa che mi interessava davvero fare nella vita era la musica e fare musicista, e allora mi si è illuminata questa cosa e ho scoperto appunto l'esistenza di questo mondo musicale, e allora ho deciso di iscrivermi al conservatorio. E all'epoca, per tutta una serie di conoscenze, di studi, di frequentazioni, insomma, sono stato indirizzato al conservatorio di Piacenza, a Nicolini, dove mi sono iscritto appena finito il liceo, e ho iniziato a studiare lì questi strumenti. Il vibrafono, per chi non lo sapesse, è uno strumento che viene studiato in conservatorio come strumento obbligatorio per chi studia il corso, certo, di percussioni, il quale corso dura 8 anni, lo studio, il corso accademico di percussioni. E quindi, volente o nolente, ti ritrovi a studiarlo insieme agli altri strumenti, quindi le altre tastiere, quindi la marimba e lo xilofono, e gli strumenti a pelle, cioè i timpani, il rullante, eccetera. Però, essendomi già in quel periodo appassionato di musica jazz, soprattutto per un discorso batteristico, lo strumento che, a parte la batteria, più di tutti nel mondo delle percussioni
accademiche viene utilizzato nel jazz è indubbiamente il vibrafono,
infatti,
che anzi nasce.
Infatti,
nel jazz.
Esattamente. E qua, c'è qualche musicista quindi di riferimento, qualcuno, o quantomeno qualcuno che ti ha indirizzato verso questa.
Ma intendi dire che io conosco personalmente?
No,
o
no,
come.
Anche solo come.
Beh,
ascolto.
Indubbiamente un ascolto che proprio mi ha. Sembra banale dire cambiato la vita, però dal punto di vista proprio della scelta artistica è stato l'ascolto di un disco di Gary Barton, che è il dio del vibrafono, per fortuna vivente, e per me, per quello che reputo io questo strumentista, pur essendoci stati dei grandissimi,
certo,
esponenti, per me però Gary Barton è non so come Kay Jarrett per i pianisti, ecco, e questo genio che è stato un pioniere, oltre che un grande performer, è anche stato il pioniere nel senso che ha inventato delle cose sullo strumento, la tecnica che io utilizzo, l'impugnatura,
cioè,
si chiama Barton, per dire, giusto per rendere l'idea. Questa persona, insomma, niente, ha una discografia vastissima, lui è stato un bambino prodigio, aveva già fatto dei dischi incredibili quando aveva solo 18 anni, proprio incredibili, inarrivabili tuttora, però ho scoperto questo disco quasi per caso mentre i primi anni del conservatorio, primo o secondo anno, che si chiama Passengers, ve lo straconsiglio, è un disco ECM del 72 con un Pat Metheny 18enne, un quintetto, e Steve Swallow e Eberhard Weber con due bassi e Bob Moses. E questo disco è fantastico, ancora oggi è uno dei miei dischi preferiti, però è stato il primo disco che mi ha fatto capire le potenzialità di questo strumento da un punto di vista non accademico, diciamo, perché il repertorio che si studia sul vibrafono del conservatorio, bisognerebbe aprire una parentesi un po' grande, però è da un lato molto legato al fatto che lo strumento è nuovo, recente, e è uno strumento che ha più o meno neanche 100 anni e quindi ovviamente non ha un repertorio classico, romantico, piuttosto che come appunto il pianoforte. E quindi si studiano brani scritti, quindi senza improvvisazione, da autori che sono alcuni dei più grandi musicisti della scena jazz rock dagli anni 60 in avanti, che ne so, David Friedman piuttosto che Dave Samuels e Gary Barton stesso, oppure Mike Manieri, sono stati oltre che sono grandissimi strumentisti, esponenti dello strumento, ma sono anche personaggi che hanno avuto una importanza nello sviluppo didattico dello strumento molto importante. E in generale, insomma, questo ascolto di questo album prima e poi quello degli Steps Ahead, il primo album degli Steps Ahead di Mike Manieri, appunto, altro vibrafonista, mi hanno molto colpito perché al di là della bravura degli musicisti, ok, fantastica, ma perché questi musicisti appunto utilizzano lo strumento esattamente come se fosse una chitarra piuttosto che un pianoforte, quindi anche in un ambito tra virgolette rock, che è l'altra grande mia passione, soprattutto da adolescente, insomma. E quindi mi è sembrato un mondo fantastico e senza stare a fare grandi calcoli e chissà cosa, ho detto voglio fare anch'io questa roba. Tutto qua.
Infatti tu di rock ne mastichi parecchio.
Sì, beh, soprattutto ne ho masticato parecchio. Comunque
sì.
Abbiamo parlato del tuo incipit musicale, adesso ascoltiamoci qualcosa magari dal tuo secondo album da leader, e ci ascoltiamo Heart Shaped Box.
Esattamente, parlavamo
di rock.
Esattamente, dopo torniamo in studio e ne parliamo un pochino. Thank you. ed era Earth-Shaped Box nella versione del Gabriele Boggio Ferraris Quartet, il pezzo di Nirvana come dicevamo prima, e questo brano viene dal tuo ultimo disco, Penguin Village, il primo, che tra l'altro introduce anche la tua etichetta, la UR Records. Adesso ci arriviamo, però iniziamo a parlare di questo, cioè nel tuo disco ci sono dei brani tuoi, i primi quattro, e poi gli altri sono sostanzialmente cover, un termine un po' brutto, però insomma, usiamolo per capirci. Ovvio. Dei Nirvana piuttosto che di Tom York, Charlie Eden, eccetera, Brian eccetera. Okay. E Brian Eno, come no, esattamente. Come mai questa scelta? Cosa ti ha portato?
Allora, innanzitutto i brani originali, perché erano brani che insomma hanno un, anche se insomma diciamo hanno delle atmosfere, delle tematiche musicali differenti, hanno un filo conduttore molto forte, cioè sono stati concepiti e scritti tutti nello stesso periodo, che è un arco temporale di circa un mese e mezzo, due, alla fine del 2012, a seguito di una sorta di momento di svolta non solo musicale della mia vita, e anche di una presa di coscienza di determinate aspetti di quello che si vuole fare ed essere nella vita. E quindi i brani sono, anche se ispirati da, diciamo, ai titoli, e sono ispirati da tematiche diverse ma molto legate tra di loro e molto intime e personali, poi se è il caso magari ne parlo volentieri. Invece per quanto riguarda le cover, come dici tu, sì, il termine vabbè è un po' suona la cover band, però effettivamente per chiarirsi, per capire, sono degli omaggi a alcuni, come dicevo prima, dei grandi musicisti dell'ambito rockettoso, diciamo, o comunque non necessariamente jazzistico, per fare la più breve, con i quali sono cresciuto. In particolare quella che abbiamo appena ascoltato, Earth-Shaped Box di Kurt Cobain, è una stupenda canzone rock prima di tutto. Secondariamente ho trovato in alcuni musicisti di diversa estrazione nell'ambito del rock, sì, su tutti Cobain e, che ne so, Jeff Buckley, che amo molto, così come nell'ambito del jazz Miles Davis o Pat Metheny, insomma in diversi ambiti ho sempre trovato sono sempre rimasto molto affascinato, diciamo, da quei musicisti che mi sembra che quando suonino siano veramente nudi di fronte al pubblico, in qualche modo rappresentino senza nessun tipo di ipocrisia e di costruzione artificiale la propria essenza. E questo soprattutto poi quando l'estetica di questi musicisti tocca le mie corde, mi lasciano un poco indifferente. Cobain parlava moltissimo della sua infanzia prima di tutto, e della sua grossissima e difficile esistenza, tant'è vero che, come sappiamo, purtroppo ha fatto una fine tragica. Sì. E i testi di Nirvana molto spesso sono un po' sottovalutati, o comunque vengono spesso appiccicati a dei diciamo dei leitmotiv generazionali, perché hanno rappresentato tutta una serie di cose soprattutto negli anni 90, ma in verità, dal mio punto di vista, che ho studiato molto il personaggio Cobain, hanno una grande profondità. Non a caso lui era una persona molto colta, pur essendo fondamentalmente un self-made man, era una persona che aveva una grande conoscenza della poesia, della letteratura americana di un certo livello, era un grande appassionato della Beat Generation, e molti non lo sanno, ma ha fatto un disco in duo pazzo completamente con William Burroughs, grande poeta della Beat Generation, compagno di Allen Ginsberg e Kerouac, in cui improvvisa queste dissonanze, questi rumori su delle poesie recitate dallo stesso Burroughs. Insomma, sono sempre molto rimasto affascinato da questo personaggio per tutta questa serie di cose, e mi sono, anche se per fortuna non ho avuto l'infanzia tormentata che ha avuto lui, mi sono molto sempre lasciato trasportare dai suoi testi, quelli più legati alla sua infanzia. E il mio album, brano Penguin Village, è così il brano, il titolo dell'album, insomma, sono un omaggio al tema dell'infanzia, nel mio caso vista come un momento di perdita di tutta quella serie di paure che si hanno quando si è adulti, legati a cose brutte come, insomma, l'invidia, il rancore, le gelosie, mentre da bambini si è un pochino più disillusi, almeno io lo ero, più illusi, volevo dire, scusate. E quindi il villaggio pinguino del titolo del mio album non è altro che un riferimento a una
a un fumetto che leggevo tanto da bambino, al quale sono ancora molto legato, di Akira Toriyama, Dottor Slamperale.
Sto proprio per chiederti riferimento culturale, quale fosse.
Culturale è un parolone, però...
Beh, insomma, ormai i fumetti sono entrati a pieno titolo, a pieno diritto nel novero
della cultura.
Beh, è un
fumetto demenziale questo, comunque. Però, secondo me, oltre all'aspetto più demenziale, c'è anche questa cosa un po' fiabesca, un po' tenera, che mi piace moltissimo, questo mondo, il villaggio pinguino, nel quale gli alberi parlano, gli animali sono sullo stesso piano degli esseri umani, c'è un grande rispetto per la natura, un grande rispetto per un certo tipo di valori che oggi sono poco, sopravvisti un po' così, un po' come naif, invece secondo me molto importanti. Questo villaggio pinguino, insomma, è semplicemente una metafora di un ambiente che fondamentalmente purtroppo non esiste, basta, insomma, guardarsi intorno, però insomma voleva essere questo mio omaggio a questo tipo di sensazioni, di feelings, esattamente.
Perciò brani, appunto, tuoi, abbiamo parlato, abbiamo detto prima, brani scritti da te, brani di autori rock, come possono essere i Nirvana o comunque Thom Yorke, insomma, vicini a un filone che non è jazzistico, Brian Eno, ma anche autori che invece sono jazz, decisamente, sia per formazione che per appartenenza, appunto, Charlie Eden, Brad Mehldau. Adesso ci ascoltiamo First Song, che è un brano di Charlie Eden e che però voi avete reinterpretato nel disco, e poi torniamo per chiacchierarne un po'.
Sì.
Rieccoci qui, ricominciamo sull'assolo di contrabbasso.
Sarà contento Giacomo Tagliavini.
Sperando che non si offenda. Comunque, diciamo, appunto, First Song di Charlie Eden, che è il titolo di un brano, ma che è anche il titolo di un disco di questo, del grandissimo contrabbassista americano, da poco scomparso. In particolar modo questo disco è quello del 92, registrato insieme all'italiano Pier Annunzi, italianissimo, al pianoforte, e Bill Higgins alla batteria. E parliamo un po' invece di questo brano, per l'appunto, di Charlie Eden, non so, come mai proprio questa scelta?
Beh, innanzitutto banalmente perché ha una linea melodica meravigliosa, cioè uno dei temi più belli, secondo me, tra le ballad più belle scritte nell'ultimo trentennio dal punto di vista della composizione originale. Questo può sembrare banale, ma è la verità. È un brano che ha un tema bellissimo, di per sé ha un giro armonico bellissimo su cui ci si trova molto bene ad improvvisare. Tant'è vero che il solo di sax che sentiamo qua in sottofondo molto, yeah, è un po' strappamutande, come si dice in genere, ma era voluto, gliel'ho chiesto io a Carlo, ovviamente scherzo. Comunque, quindi il brano è questo, e anche perché era un brano che per un certo periodo della vita di questo gruppo abbiamo eseguito dal vivo. Questo gruppo suonavamo, avevamo in scaletta, diciamo. Questo gruppo, in verità, diciamo che il suo battesimo ufficiale come quartetto con questa formazione c'è stato ad aprile 2013, quindi sono 2 anni, sì, ma proprio oggi, quindi più o meno. E devo dire che per fortuna in questi 2 anni abbiamo fatto tante belle cose, tanti tanti concerti, ne sto programmando, tenendo le dita incrociate, parecchi altri nel prossimo, nell'immediato futuro.
Tra l'altro una formazione molto giovane, c'è Giacomo D'Alevi al contrabbasso, che è un classe 90, Alessandro Rossi
89.
Sì, Carlo Gravina
purtroppo insomma, è 81, sì. Purtroppo Giacomo Tagliavia, purtroppo, e insomma per fortuna sua ovviamente, certo, in questo periodo si trova a New York per delle scelte giustamente di vita, che spero, gli auguro ogni bene, spero gli vada tutto bene, ce la faccia a fare quello che desidera fare, cioè studiare alla Manhattan School of Music. E quindi insomma mi sono trovato senza contrabbassista, e un po' per l'amore che ho verso Giacomo, non solo come musicista ma amico fraterno, e un po' per una questione proprio anche stilistica, ho preferito sostituire, una parola un po' brutta, però nei momenti in cui non c'è Giacomo, e un po' diciamo a seconda delle situazioni, avere con me un musicista meraviglioso come Michele Tacchi, che però suona il basso elettrico, perché non volevo semplicemente sostituire Giacomo con un altro contrabbassista che magari più bravo o meno bravo, ma non è questione di bravura, però in qualche modo mi avrebbe fatto rimpiangere il modo in cui suona Giacomo, perché devo dire che è una persona molto, con cui mi sono molto trovato negli ultimi 4 anni, Giacomo, e non, insomma, non volevo un altro contrabbassista X sostituto, certo, ma volevo piuttosto avere un altro musicista della stessa caratura, almeno della stessa caratura artistica di Giacomo, che però portasse un altro suono, un altro. Mi piace molto sempre cercare esperienze nuove, avere ospiti, avere un timbro diverso nel gruppo e lasciare soprattutto tanta tanta libertà ai musicisti che suonano con me. E allora ho la fortuna di aver avuto la disponibilità di Michele Tacchi, che è un bassista meraviglioso, una persona super, si è subito creato un feeling anche umano molto forte, e questo mi piace molto, non per tirare acqua al mio mulino o fare sviolinate, ma la cosa molto bella di questo gruppo è che c'è una grossa empatia tra le persone coinvolte in questo progetto. Non c'è mai stato, ma veramente sembra una cosa, non c'è mai stato mezzo litigio, mezzo scazzo, mezzo, e quindi questo poi ne beneficia la musica, secondo me. E tu, che spero, insomma, ovviamente, ma che ci hai sentiti un paio di settimane fa.
Sì, esatto, insomma, ricordiamo che appunto il 6 marzo avete presentato questo disco in prima assoluta alla Shigera. Sì, cioè, io ero lì ad ascoltare. E appunto Michele è sicuramente un elemento che credo sia difficile dubitare del valore musicale, artistico di un bassista del suo livello. Peraltro poi il fatto che utilizzi appunto, sì, un basso elettrico, però appunto un Fender fretless, gli dà quel suono, ha un timbro molto particolare, molto, riuscito secondo me a costruire un suono suo, sì, è sempre molto riconoscibile, più o meno in tutti i contesti in cui l'ho sentito suonare, insomma.
Verissimo,
mi
verissimo,
è sempre molto piaciuto.
Ah, un paio di settimane fa abbiamo fatto un concerto a Varese, al Jazz Club di Varese, e dove per una serie di coincidenze, insomma, Giacomo era qua in Italia, non volendo, essendomi molto affezionato a Michele, non volendo dirgli guarda mi dispiace c'è Giacomo, insomma abbiamo suonato in quintetto con 2 bassi sul palco, basso, yeah, e contrabbasso, ed è stata una serata fantastica, perché ovviamente 2 musicisti bravi tra di loro, hanno dialogato in maniera del tutto naturale senza dovergli dire niente, figuriamoci se io devo,
fantastico,
dire qualcosa, ed è stato anche a livello di suono meraviglioso, ovviamente ci siamo divertiti moltissimo, ma poi sono venute fuori delle cose che no, ovviamente per nulla pianificate, poi con dietro un batterista come Alessandro Rossi, che ha una, insomma, una solidità non da poco, insomma è stato forte, mi piacerebbe anche ripeterlo in futuro come cosa.
Invece parliamo un attimo dell'etichetta, tu hai pubblicato questo nuovo disco con un'etichetta tua, la,
sì,
UR, come mai hai deciso di crearti la tua etichetta?
Allora, cerco di essere breve veramente, perché basta, potrei fare un discorso da tipo Presidente della Repubblica l'ultimo dell'anno.
Hai 5 minuti.
No, beh, mi sembra eccessivo. Allora, l'etichetta, perché?
perché io ho pubblicato un paio di dischi prima di questo come leader con una etichetta discografica molto attiva che si chiama 12 Lune e che produce della ottima musica e ha un catalogo molto bello secondo me. Ha pubblicato chiunque, da Bollani a Liconiz, a cose di questo tipo, quindi figuriamoci, felicissimo e onorato di aver fatto dischi con loro. Dopodiché, un po' per una questione anche di, non dico ego personale, anche se ovviamente ne ho, perché chiunque faccia il musicista per forza ha un po' di ego, ma non è questo, è più un discorso di... non lo so, cerco di spiegarlo così. Mi piace molto lanciarmi, mi viene in mente un'idea e voglio provare a buttarmici a capofitto. Sono una persona tendenzialmente piuttosto entusiasta di quello che fa e ottimista anche. E soprattutto mi piace imparare cose nuove, da imparare a suonare il vibrafono quando mi sono avvicinato, a farmi da ufficio stampa, a farmi da produttore discografico, a farmi da manager di me stesso. E questa cosa dell'etichetta, da un lato è... più passa il tempo più mi rendo conto è una cosa veramente impegnativa, dall'altro lato però è anche una cosa che mi affascina molto e soprattutto, e diciamo che per rispondere alla tua domanda è il motivo che sta alla base, mi dà una grande indipendenza artistica, cosa che, senza voler sputare nel piatto dove ho mangiato fino all'altro ieri, però in altri ambiti discografici purtroppo è difficile avere spesso, per via di mille ragioni. Poi figuriamoci, il jazz è un genere musicale purtroppo di super nicchia, in cui i dischi non si vendono, soldi non se ne fanno, giusto per essere chiari, e allora sottostare a delle dinamiche discografiche di quelle che purtroppo ogni tanto ti vincolano a fare determinate scelte, sia artistiche che anche semplicemente professionali, francamente a 30 anni ho preferito dire no, guarda, voglio provare adesso che sono giovane a fare da me, diciamo, no? E questa cosa mi è piaciuta molto. E per adesso ho prodotto questo album. Poi la cosa, guarda, proprio negli ultimi giorni mi sono arrivate 4 proposte da colleghi musicisti che stimo moltissimo, che sono interessati al discorso e vorrebbero che gli producessi il loro album. A me fa molto piacere, mi sto guardando molto intorno, ho stretto una collaborazione con un distributore che si chiama IRD. Sono molto fortunato ad avere un ottimo ufficio stampa, secondo me il migliore in Italia, che saluto, che si chiama Gian Pietro Giaccheri, che è l'ufficio stampa di Paolo Fresu, di Enrico Pierannunzi, di nomi galattici, e quindi questo mi aiuta molto anche per il discorso dell'etichetta. E credo anche negli ultimi anni, negli ultimi 5 anni, insomma da quando ho fatto il primo album, di essermi costruito una rete anche di contatti, di conoscenze, che mi permette, nel momento in cui mi muovo anche come discografico, perlomeno di essere ascoltato, no? E quindi niente, ho voluto provare a fare questa cosa, soprattutto di... l'intento ovviamente, purtroppo, non è quello di far soldi, perché soldi non se ne fanno, ma è di fare la mia musica e fare la musica anche delle persone e dei musicisti amici che stimo, diciamo.
Allora, questo. Ascoltiamoci il tuo sound, il sound della tua etichetta, del tuo gruppo, con un brano questa volta tuo, Useless, sì, che apre il disco.
È il primo brano dell'album, normale. Esatto.
Yeah, Useless del Gabriele Boggio Ferraris Quartet.
Quartet, questo è il suo sound. Sarebbe bello poterci ascoltare tutto, purtroppo il tempo stringe, quindi dobbiamo un attimo tagliare sui tempi.
Dispari.
Esattamente.
Che sono parecchi.
Comunque, sì, per fortuna, o purtroppo, a seconda di poi uno cosa gli piace. Comunque, amici che ci ascoltate, potete tranquillamente acquistare questo disco e godere.
Assolutamente, su iTunes, oppure per riceverlo a casa mi faccio un po' di pubblicità. Basta andare sul sito mio, gabrielebaggiofavales.com, e il disco lì è assolutamente in vendita e arriva a casa fisico, oppure anche sulla piattaforma online, lo store online jetsos.com di Marco Valente. E comunque in generale è distribuito IRD, quindi tutti i punti di vendita IRD, da Feltrinelli piuttosto che Fnac, piuttosto che dove IRD, International Record Distribution, è presente, l'album appunto è possibile ordinarlo.
Yes.
E inoltre ovviamente è in digitale su tutti, da Google Play, Amazon, iTunes, eccetera.
Va bene. Allora, per concludere, se volessimo sentirti dal vivo invece, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane?
Guarda, nell'immediato, allora mi piace segnalare, sarebbe anche qui da parlare per 3 ore e mezza, ovviamente non lo farò, per anche l'affetto che nutro nei confronti del buon Andrea e di Valentina.
Più dei colleghi che vengono dopo.
Esatto, pure. Comunque, ho un altro progetto al quale sono molto affezionato, legato, che è il progetto Django's Roots, che ho fondato 3 anni fa. Insieme al chitarrista Daniele Gregolin, grande virtuoso della chitarra manouche italiana, abbiamo fatto questo progetto, si chiama Django's Roots, perché è un omaggio a Django Reinhardt, con la batteria Massimo Manzi, il grande Massimo Manzi, e Attilio Zanchi al contrabbasso. Abbiamo suonato un po' dappertutto negli ultimi 2 anni e questo mese suoniamo al bellissimo Bollate Jazz Meeting il prossimo 30 di marzo. Chiudiamo proprio il festival.
Questa sera ci sarà Bosso, sì, insieme a Tucci.
Esattamente, Drumpet.
Un bel festival.
Sì, molto, yes. Ha suonato Wayne Scoffery con, sì, Dave Koski, super festival. E poi invece suonerò il giorno subito dopo, mi sembra sia il 4 aprile, comunque sul mio sito ci sono tutte le date segnate, con un altro progetto molto carino di Jacopo Pierazzuoli, Kings of Fire, con Francesco Chiapperini e Carlotta Limonta. Queste sono le date più imminenti.
Yeah. Bene, allora adesso invece ci piacerebbe ascoltarti per salutarci con un ultimo brano.
Volentieri.
Cosa ci fai sentire?
Direi che forse mi piace suonare, insomma, per non essere autoreferenziale, mi piacerebbe suonare questo brano di Steve Swallow, che è un altro grandissimo musicista, insomma, che non ha bisogno di presentazioni, che amo molto. Il brano si chiama Falling Grace. Okay. Ed è, insomma, un classico del repertorio new jazz, diciamo, degli anni 70. E niente, suonerò Falling Grace.
Allora, perfetto, amici che ci ascoltate da casa, è stato un piacere come sempre trattenervi con della grande musica. Io sono Andrea.
Valentina.
Ricordatevi di seguirci sempre su Facebook, Twitter, dovunque vi piaccia, ecco. E noi torneremo la prossima settimana. Nel frattempo non andatevene, perché adesso ci ascoltiamo Gabriele, vi lasciamo alla sua musica e poi chiaramente per gli scanzonati che sono in programma dopo il nostro. Grazie Gabriele per essere stato
con noi.
Grazie mille a voi.
Ci vedremo,
ragazzi,
sicuramente presto,
davvero. Certo,
ai tuoi concerti.
Assolutamente, grazie davvero. Ciao.
Gabriele Boggio Ferraris con Amazing Falling Grace di Steve Swallow.
jazz is just like an attitude.
Talking all the jazz. Tutto il jazz di Milano e dintorni.
I don't know what they're talking about and I don't care, dude.